sono le ore 16:31, è lunedì 2 di dicembre. Buongiorno, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Giulia Strippoli come al solito a farvi compagnia fino alle ore 17:30. Convieni con me. La trasmissione che ormai conoscete e sapete essere composta anche tantissimo delle vostre voci, delle vostre segnalazioni, delle vostre telefonate in onda in diretta. Allo 02 33 001 001. E le vostre segnalazioni via SMS o email al 331 6214 013. E anche diretta a chiocciolapopolarenetwork.it ovviamente. A farmi compagnia quest'oggi nello studio 2 di via Ollearo, la mia ormai compagna d'avventura di questa trasmissione, Francesca Pinnelli. Ciao Franci, ben ritrovata.
Ciao Giulia, ben ritrovati tutti.
Allora, quest'oggi parliamo di montagna, di cime innevate, di passeggiate all'aria aperta, lì dove ci si gonfiano i polmoni, si respira aria buona. E quindi, essendo un po' il nostro giorno dedicato anche allo stile, al fashion, quello sempre sostenibile ovviamente, cerchiamo anche di capire come si riconosce un po' un tessuto tecnico, ma che sia anche utile, vantaggioso. Che cosa serve, che cosa è indispensabile nello zainetto dello sciatore o dell'escursionista? Oppure voi che cosa portereste? Insomma, Francesca, così tanto per dire, una carrellata degli esperti che oggi con cui chiacchiereremo. Avremo tra poco Pietro De Nardi, che lui è un professore di fashion design proprio specializzato nello sportswear, oltre che direttore creativo di tantissime realtà. E poi Luca Sarentà, che è un giornalista. Scrive su Meridiane Montagne e anche un appassionato ovviamente di montagna. E poi Aldo Faleri, professore di design alpino al Politecnico di Milano. Franci, tu sei una frequentatrice della montagna?
Ammetto di no, io sono più team mare.
Anch'io. E voi, lì all'ascolto, ne sapete di passeggiate, di escursioni, di cime, appunto? Di arrampicata anche? E fondamentalmente sapersi ben vestire in montagna significa anche badare un po' alla propria sicurezza. Ovviamente, come sempre, vorrei anche i telefoni squillassero per i vostri scambi, i vostri annunci, le vostre telefonate passate al 3.0. E quindi iniziamo così il via questa puntata di lunedì 2 di dicembre. Mamma mia, è già inizio di dicembre, praticamente finito, volge al termine il 2024, inizia questa prima settimana così prenatalizia. Questa settimana noi praticamente già, nessuno spoiler, ma già domani inizieranno a suonare le campanelline di questo periodo. Non oggi, perché invece noi il tema inverno lo prendiamo come al solito dal punto di vista che ci piace a noi: come ci si veste in montagna, quali sono le chicche, le caratteristiche, i tessuti, le nuove tecnologie e poi anche appunto i vostri scambi, come dicevo, come sempre, allo 02 33 001 001. Intanto, Franci, musica?
Direi di sì.
pezzone classico, riconoscibilissimo. Sempre di neve si parla, ma quella di Angoon. It's a snow on the Sahara.
Only tell me that you still want me when you wander up out there to those hills of dust and hot winds that blow in that dry wide ocean alone. Stand with you in the ring of fire. I'll forget the days gone by. I'll protect your body and guard your soul from the rashes in your side. Lost out in the desert. If your hopes get track, I'll be the moon that shines on your path. The sun may blind your eyes, I pray the skies above for snow to fall on the Sahara. If that's the only place where you can leave your debt, I'll hold you up.
Con la mente abbiamo un po' superato delle altissime vette con questo pezzo di Angoon, direi Snow on the Sahara ci ha portato proprio ad elevarci un bel po', decisamente sì, come fanno magari anche di solito le persone che sono abituate ad andare in montagna. Ci scrive Silvia e dice sì, decisamente io ne so di montagna, quindi ascolto molto piacevolmente, ho decenni di frequentazione di montagna e alta montagna, quindi già abbiamo all'ascolto un pubblico preparatissimo. E allora diamo il benvenuto ai nostri due esperti di quest'oggi, Pietro De Nardi, professore di fashion design al Politecnico di Milano, specializzato in sportswear e outwear, e poi ciao Pietro, ben arrivato.
Ciao. A tutti.
E anche ciao. Luca Sarentà, giornalista Meridiani e Montagne e anche lui assiduo frequentatore di montagne e vette. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao, Ciao, ciao Giulia, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, grazie di essere intanto qui con noi, c'è anche la mia collega Francesca che ci sta ascoltando. Oggi parliamo un po' della montagna, ma soprattutto di come è necessario vestirsi, soprattutto per andare in montagna e per affrontare anche in maggiore sicurezza i vari percorsi, in generale il freddo, le temperature, gli sbalzi, tutte queste cose qui, perché appunto io dicevo che sapersi vestire o avere un po' quell'occhio tecnico serve anche a badare a se stessi, al proprio comfort, ma anche alla propria sicurezza. Allora, partiamo un po', diciamo, dalla storia, no, dell'abbigliamento della montagna. Pietro De Nardi, un po' sì. Di storia, il passaggio dall'abbigliamento storico al tessuto tecnico, perché facciamo proprio un po'. Partiamo dagli inizi.
Sì, gli inizi, diciamo che l'abbigliamento tecnico non esisteva, diciamo che è cominciato a essere scoperto con le nuove fibre, i nuovi tessuti attorno agli anni 70. Prima in montagna si andava con la lana, con i materiali forse militari che usavano i militari, perché erano materiali che comunque davano un minimo di performance, ma sicuramente non davano funzionalità. Nel 76 degli imprenditori americani del tessile hanno cominciato a sviluppare un concetto nuovo, che era quello del Gore-Tex, che è una fibra diciamo sintetica, traspirante, e quindi da lì poi è iniziato un po' tutto, perché comunque oltre al fatto di avere la possibilità di fare dei capi che davano performance in termini appunto di protezione, davano anche la possibilità che fossero traspiranti e quindi comunque un maggior comfort quando venivano usati. È chiaro che questo ha cambiato completamente poi l'approccio per chi ha appunto necessità di andare in montagna e quindi predilige dei capi che siano estremamente confortevoli, leggeri e che diano protezione. Questo è chiaro che per gli amanti dello sci, per chi non fa comunque esperienze estreme, diciamo che sono facili da trovare e anche facili da indossare. Per chi fa un'attività più estrema invece ci sono altre necessità, che penso non sia il caso nostro in questo momento, e quindi un po' così è nato tutto negli anni 70, diciamo, e poi da lì si è cominciato poi a lavorare anche sul design dei capi, quindi che siano sia confortevoli sia funzionali, ma che abbiano anche un certo senso estetico, insomma.
Quale è stata nella storia, proprio se volessimo fare un po' di storia del prodotto nel settore montagna, l'innovazione che ha proprio stravolto tutto, innovato tutto, quella della fibra Gore-Tex?
Sì, sicuramente i materiali, perché hanno reso i capi molto più funzionali, molto più pratici da indossare, molto più leggeri e quindi molto più facili da usare in attività sportive, appunto, tipo quella del trekking oppure dello sci in montagna.
Quindi le
diciamo
fibre.
Questo è stato l'inizio, diciamo, negli anni 70 si è cominciato a lavorare un po' in questo senso. Poi adesso c'è tutta un'altra tendenza, che è quella del Gore-Core, che è estremamente interessante, perché l'abbigliamento tecnico da montagna poi è stato trasportato anche in città. Quindi perché si dice Gore-Core? Perché comunque è una definizione di un abbigliamento che è facile da portare in città, quindi forse un po' meno tecnico, però che si può usare in entrambe le situazioni, insomma, perché ormai anche nelle città c'è la necessità di avere dei capi tecnici, visto il clima, visto la mobilità che non è più solo in macchina, quindi insomma poi c'è stata una trasformazione anche in quel senso.
Ma il Gore-Tex è una fibra facilmente smaltibile? Nel senso, so che la produzione non è poi così sostenibile, però mi chiedo, è eventualmente facilmente smaltibile?
Beh, sai, qui è un argomento estremamente delicato e estremamente importante. È smaltibile sempre quando ci sono dei capi completamente costruiti con un'unica fibra.
Okay.
Se no, comunque andrebbero smontati, diciamo, e quindi si potrebbe smaltire, riciclare i vari materiali con delle fibre che siano al 100% poliestere o nylon o un altro materiale, altrimenti non sono comunque completamente riciclabili.
Ok. Passiamo invece un po' a Luca Sarenta, che è invece qui un po' nelle vesti del frequentatore delle montagne. Tu, Luca, sei un giornalista, scrivi su Meridiane e Montagne, però sei anche un appassionato di montagna. E ecco, insomma, un po' il tuo primo passaggio anche da amatore a persona un po' più esperta. Tu che cosa hai messo? Qual è stata tra le prime cose che hai messo nel tuo zaino?
Ma allora,
o tra le prime cose che hai messo addosso anche, il tuo mai più senza.
Sicuramente, per rilacciarmi il discorso che faceva adesso il professor De Nardi, il capo impermeabile, quindi in Gore-Tex, è il capo che secondo me deve sempre stare nello zaino del frequentatore della montagna. Poi le discipline sono tante, dipende da uno cosa va a fare in montagna, se sta facendo trekking, se sta facendo sci alpinismo, se sta andando ad arrampicare. È difficile fare un ragionamento che tenga dentro tutto. Sicuramente quello che da sempre, da che ho incominciato ad andare in montagna, che vuol dire da che ho incominciato a camminare, anche mio padre mi diceva: ricordati che in montagna il tempo cambia velocemente, quindi anche se parti col sole, la giacca impermeabile devi sempre averla dentro. E questo è un discorso che può sembrare un po' ingenuo, un po' banale, ma in realtà quello che noto invece da osservatore un po' più esperto, un po' più tecnico adesso, con l'occhio un po', diciamo, clinico, quando sono in giro e vedo gli escursionisti camminare sempre più spesso con zaini iperleggeri, molto piccoli, perché è un po' la tendenza del far andare in giro tutti come se fossimo atleti.
Fa un po' anche moda.
Un po' moda, un po' sì, ma perché si va un po' a scimmiottare, passami il termine, le immagini degli atleti che le aziende propongono per promuovere i loro capi, eccetera. Però è un conto se io sono un atleta e quindi sono molto esperto, so cosa sto facendo e magari sto anche facendo una gara, quindi sono dentro tutto un sistema di sicurezza interattivo. È un conto se io sto facendo la mia escursione e magari non sono così esperto, magari non sono così capace di capire quali sono i miei limiti.
No, ecco, magari... infatti a una persona che magari non è poi così esperta, per dire, il primo consiglio che gli diamo è: evita quel tipo di tessuto perché non serve. Potrebbe anche essere in questo senso magari la suggestione che potremmo far arrivare. Tipo, Luca, tu che cosa suggeriresti? Cioè, a te che magari vai a camminare per la prima volta in montagna, non è necessario, sì, fondamentale l'impermeabile, ma non è necessario che tu possa metterti, non so, la tuta quella iper mega stra super traspirante.
Allora, non è necessario per andare a fare la prima escursione, muovere i primi passi, vestirsi da capo a piedi con materiale super tecnico, quello sicuramente no. Ci sono delle cose più importanti di altre. Le scarpe, ad esempio.
Le scarpe,
perché sicuramente se vado a camminare, il fatto di avere su delle scarpe di una buona qualità che mi assicurino una buona stabilità su terreno anche sconnesso è molto importante. È anche una questione non solo di comfort, anche di comfort e di piacevolezza del camminare sicuramente, ma è una questione anche di sicurezza.
Certo, il grip è fondamentale.
La stabilità, perché una scarpa da montagna ben fatta ti permette di rimanere stabile anche quando non appoggi bene il piede, e sul sentiero il piede non lo appoggi mai bene, non è come l'asfalto del marciapiede.
Certo.
Quindi quello è sicuramente la cosa su cui non si può prescindere. Poi dopo, una volta che ho la giacca impermeabile, ho, diciamo, il mio sindacale. Certo che se poi prendo anche dei pantaloni fatti per il trekking sarò anche più comodo, però sono meno importanti. Se uso dei pantaloni da tuta normali posso stesso farmi la mia escursione. Parliamo ovviamente di escursioni da principianti, non
certo.
Percorsi tecnici.
Però tu, ecco, da, insomma, frequentatore delle montagne, a chi vedi passeggiare un po' così, diresti, ecco, fondamentale tra le varie caratteristiche dell'abbigliamento, più che l'elasticità, l'idrorepellenza, la leggerezza, è la sicurezza. Questa è la cosa che non ti deve mancare.
Direi che da lì bisogna partire. Poi ricordiamo sempre che in montagna è sbagliato parlare di sicurezza E questa è una cosa a cui tengo molto, perché non c'è mai la sicurezza al 100%, perché la montagna è un ambiente naturale in cui comunque il rischio c'è. Dobbiamo sempre parlare di gestione del rischio, nel senso io devo prendere il materiale, le scarpe di cui abbiamo parlato adesso, per far sì che io possa correre il meno rischio possibile, insomma, però attenzione, cioè la montagna è comunque un ambiente dove il pericolo c'è, il rischio c'è sempre.
E va rispettato. E sì. Pietro De Nardi, invece le accortezze sì. del designer, cioè ci sono delle cose, delle innovazioni, degli spunti che è il design che ha portato un po' in qualche modo anche a sviluppare funzionalità? Cioè mi viene da dire, ecco, le membrane, ad esempio quelle protettive o i punti nei quali ci sono dei tessuti termici. Cioè, quelle sono ovviamente vostre certo. suggestioni, giusto?
No, assolutamente sì. Diciamo che quando costruisci un capo, o appunto pensi a un capo per chi va in montagna, oltre al fatto che deve proteggere dalla pioggia, essere traspirante, poi si pensa un po' alla geografia del proprio corpo, quindi la posizione delle tasche, che deve essere funzionale, non deve essere ingombrante. Le zip magari, i tessuti traspiranti sotto le ascelle, perché comunque mentre cammini il fatto che tu possa non sudare o non essere sentirti in una situazione confortevole. Altra cosa importantissima, appunto, come diceva prima, adesso non ricordo il nome, ma
Luca,
il fatto di avere sicuramente dei materiali che possono permetterti di staccare o attaccare le imbottiture, perché ti puoi trovare in condizioni di un certo tipo e quindi avere la possibilità di poterti svestire e vestire nello stesso momento. Quindi seppur hai uno zaino piccolo, se c'è una situazione in cui c'è più freddo, tu dovresti avere comunque nel tuo zaino un second layer che ti permette comunque di affrontare temperature più basse. Ma sicuramente quello che si diceva è l'attenzione alla sicurezza. Quindi sicurezza cosa vuol dire? Capi che comunque se piove non ti facciano bagnare all'interno, quindi non hai problemi se ci sono basse temperature, che ti facciano traspirare. Quindi è un po' quella l'attenzione dal punto di vista tecnico nei materiali, e tasche e diciamo accessori che siano funzionali a quello che vai a fare.
Ecco, quindi questo anche piccolo suggerimento anche per chi in questo momento magari sta cercando di farsi un piccolo corredo per le vacanze di Natale in montagna, e magari, siccome io sono sempre una fan dell'economia circolare, la facciamo low cost, andiamo magari a leggere le etichette e a vedere se effettivamente è un materiale idrorepellente, se è un materiale termico. Insomma, queste sono le accortezze fondamentali. E ultima domanda, poi ci salutiamo, Luca, ma invece ci sarebbe una domanda da frequentatore della montagna a una persona che invece magari può produrre dei materiali? Cioè, tipo, vi prego, io non capisco mai perché davvero le tasche sono così piccole, oppure potreste fare delle giacche un po' meno ingombranti? Boh, mi viene da dirla così. Hai delle curiosità?
Io più che una curiosità di questo tipo, perché in realtà poi di avere il design, la tecnicità delle aziende, stanno già facendo robe dal punto di vista tecnico veramente incredibili, sulla leggerezza, sulla comprimibilità dei capi, eccetera. Quello che vorrei dire, semmai, sarebbe bello, mi piacerebbe che l'accento fosse posta il più possibile sulla durabilità dei capi. No? Questo perché è il primo, si parla tanto di sostenibilità, però al di là di pensare se il capo è riciclabile o meno, prima ancora il capo deve durare tanto.
Okay.
Cioè il capo deve durare tanto. E poi sulla riparabilità, perché un capo devo poterlo riparare anche abbastanza facilmente. E in ultimo poi è ovviamente sulla riciclabilità del materiale, perché poi dopo, in definitiva, dopo tanti anni, dopo averlo riparato tante volte, questo materiale, ma come diceva già prima il professor De Nardi, il design dovrebbe permettere di raccoppiarlo correttamente in modo che possa essere riciclato il più possibile. Poi il 100% sarà sempre difficile, però il più possibile. Quindi un po' la suggestione al professor De Nardi che do, ma penso che sono cose che anche lui
assolutamente
sono già punti di vostra considerazione, immagino, Pietro.
Assolutamente sì, la riparabilità è una cosa importante, perché comunque è un investimento, e quindi il fatto che ci possono essere delle rotture che possono essere comunque aggiustate, non sempre possibile, però questa è una delle condizioni fondamentali. Poi dipende molto dall'etica di chi produce, cioè la durabilità è fatta proprio di lavoro, di attenzione, di materiali che vengono usati, di strutture incollate come devono essere fatte, che non siano solo estetiche ma funzionali. Quindi dipende molto poi dall'etica del brand che produce il capo, che appunto lo fa con il pensiero a chi poi si troverà magari appunto in montagna con delle avversità e avrà bisogno di sicurezza, perché ecco, questo è fondamentale.
Possiamo fare un esempio su questa cosa? Perché ecco, abbiamo detto una parola, cioè incollare i tessuti, in che senso?
Beh, nel senso che per esempio dove c'è una cucitura il tessuto viene lacerato dall'ago che cuce la fibra, diciamo, no? Tra un pezzo di una manica e la spalla, quindi all'interno vengono poste delle nastrature incollate in modo tale che anche in quel micro buchetto che viene creato dall'ago che cuce la spalla non possa passare l'acqua, quindi una persona che indossa un capo nastrato ha la sicurezza che comunque non verrà mai bagnato il proprio corpo o il primo strato che indossa, insomma, quindi sono accorgimenti tecnici che si vedono ma che comunque qualsiasi persona dovrebbe conoscere, o comunque qualsiasi persona che vende un capo tecnico dovrebbe spiegare all'acquirente, perché sono elementi fondamentali.
O che qualora dovessimo comprarlo di seconda mano, sì, magari badare a questa caratteristica.
Assolutamente
per
sì.
Capo nastrato, sì, tanto per renderla magari, ecco, a chi sì, ci sta ascoltando, si intende quel capo dove c'è una cucitura di unione.
Dove all'interno ci sono delle nastrature che si vedono, perché di solito sono in contrasto, che compaiono dove c'è una cucitura. All'interno c'è questo tipo di nastrature che comunque rende il capo completamente impermeabile.
E anche più durevole, quindi abbiamo detto.
Assolutamente, benissimo, assolutamente sì.
Bene, grazie allora di questa chiacchierata, di queste suggestioni. E ci faremo caso sicuramente alla ricerca magari della giacca nuova, nel caso, sempre di seconda mano, però buona. Grazie mille allora, Pietro
grazie
De Nardi.
Grazie a voi.
E Luca grazie Serenta, grazie mille per aver
grazie,
partecipato.
Grazie.
Vieni con me. Buona giornata.
Grazie. Ciao.
Buona giornata a tutte e a tutti.
Noi ci fermiamo per una brevissima pausa. Francesca, tu sapevi che cosa fosse un capo nastrato?
Direi assolutamente no, perché tu lo sapevi.
No, manco io, infatti, però l'ho imparata adesso. Qui a Vieni con me.
Impara sempre a Vieni con me.
Hai visto? Allora, 2 minuti di pausa, pubblicità e poi torniamo qui per l'ultima mezz'ora di Vieni con me. State là.
Andiamo lontano, anche se non ci resta altro. Io mi annoio a star qui sul divano, anche se non ti importa tanto. Partiremo una sera d'aprile coi pensieri sulla schiena, e per me ogni tua piccola lacrima sarà come un fiume in piena. Mi prometti che andiamo a sciare sulla cima dell'Everest. Farà freddo e non c'è da mangiare, il morale è il più alto che c'è. Sulla spiaggia alle Bermuda, coi Bermuda e gli aeroplani, per cercare il posto giusto dove perdere le chiavi di casa. Voglia di atterrare su un'isola deserta, oppure sotto un'onda dove l'aria non mi serva. Voglia di guardare la notte con le stelle, sperando di vedere se mi abbronzano le spalle. Voglia di mischiare la mia estate con la tua. Mi prometti che andiamo a cercare dove sta questa fiera dell'est. Ho i biglietti per il regionale, per 2 soldi ci compro un caffè. Scapperemo dalle barche, nuoteremo con gli squali, e nell'ansia di cambiare resteremo sempre uguali. E te. Ho voglia di atterrare su un'isola deserta, oppure sotto un'onda dove l'aria non mi serva. Ho voglia di guardare la notte con le stelle, sperando di vedere se mi
nastri sorrisi migliori che rovinano le foto di famiglia, yeah, yeah, yeah. Con l'orecchio teso sui mari per sentire il rumore che fa la conchiglia, yeah, yeah, yeah. Ho voglia di atterrare su un'isola deserta oppure sotto un'onda dove l'aria non mi serva. Ho voglia di guardare la notte con le stelle sperando di vedere se mi abbronzano le spalle. Ho voglia di mischiare la mia estate con la tua. Ho voglia di rischiare la mia estate con la tua.
Everest, sono le ore 17.04 minuti su Radio Popolare, voi siete all'ascolto di Vieni con me, io ancora Giulia Stripoli con la mia compagna Francesca Pinnelli. Parlavamo di montagna, di scoperte, di avventure, di passaggi, ma anche ovviamente di scambi come sempre facciamo qui a Vieni con me, tant'è vero che nel frattempo voi che siete tutti attenti e attente, che cosa avete fatto Franci? Mi dicevi fuori onda?
Sono andata a vedere sul Passatel ed effettivamente c'è Andrea, il nostro ascoltatore, che ha messo in vendita due paia di scarponi
della
montagna e anche un paio di sci.
Ecco.
Quindi ritorniamo sulla montagna, sul second hand che ci piace sempre tantissimo, no?
Eh sì, a me sì, tantissimo, più della montagna devo dire la verità, mi piace più il second hand e andare alla ricerca.
Potrei essere d'accordo,
Ma infatti, ecco, argomento con un po' anche se trattato di striscio, come dire, proprio in maniera un po' marginale, il fatto che spesso il tessuto tecnico da montagna è stato anche poi reso un po' più inaccessibile a livello di costo, proprio perché, come dicevano i nostri due ospiti De Nardi e Sarentà, il problema è stato anche che il fashion ha portato in città tutto quello che era l'abbigliamento che utilizzavano invece solo gli escursionisti, gli alpinisti, ma gli sciatori, insomma, di fatto oggi vedi tantissima gente con il bomberino, che però invece magari per le temperature di Milano, poi a maggior ragione con il recente cambiamento climatico, forse proprio non è così necessario.
È troppo caldo.
Beh sì, un pochino direi, però comunque anche lì, appunto, proprio perché sono cose molto costose, nel caso in cui ne aveste da scambiare, regalare, offrire, il numero è sempre lo stesso: 02 33 001 001, per chiamare in onda le vostre segnalazioni, i vostri annunci, oppure anche le vostre iniziative, magari anche legate soprattutto a periodi così festivi, dove quando andrete in montagna, se ci andrete, oppure anche qualora non doveste andarci, ma magari ne conoscete e vorrete suggerire alcuni. E stessa cosa, rispondo così a te anche Silvia, che mi chiedi, a proposito di rampanti da regalare, metti sul sito Passatel sì oppure chiamaci allo 02 33 001 001. Noi ci ascoltiamo ancora un po' di musica, Stolen Dance, e poi vi segnalo io invece un festival interessante sulla montagna. Parliamo di cortometraggi sulle Alpi. Tra poco.
I want you by my side so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Now, won't you? We can bring it on the floor. Never did. Don't
Passatel trattino Radio Popolare. A proposito di montagne, c'è anche un ascoltatore che non leggo bene il nome, ma nel caso, ecco, l'invito è ancora di nuovo a chiamare lo 0233 001 001, che invece di cambiare, vendere, scambiare un pezzo d'abbigliamento, lui ha messo diversi numeri della rivista Montagna 360 gradi. Così, che probabilmente cosa avrà voluto dire? Fatevi una cultura? Che comunque è utile, voglio dire, no?
Potrebbe essere.
Tutte insieme, poi. Insomma, andate a vedere, passate al trattino Radio Popolare, ne trovate di chicchette. Nel frattempo continuiamo noi invece a raccontarvi cosa succede, cosa accade tra pochissimo. Tra l'altro, settimana prossima sarà proprio l'11 di dicembre, sarà la giornata internazionale della montagna, e al proposito noi diamo il benvenuto a un altro nostro ospite che quest'oggi ci racconta invece un festival particolare, molto interessante, soprattutto perché è rivolto proprio ai e alle più giovani. E intanto ben arrivato Aldo Faleri, ciao, benvenuto.
Ciao Giulia, benvenuti e bentrovati tutti, e buona serata Radio Pop.
Ciao.
A tutti i radioascoltatori. Grazie mille.
Grazie a te, Aldo. Allora, tu sei professore di design alpino, che io ammetto, devo proprio dirtela onestamente, non quando me l'hai detto, no, io sono un prof proprio di design alpino, ho detto, può far bacco, ma è una cosa iper specialistica, iper proprio, insomma, addentro nella materia, quindi sarebbero tantissime le curiosità anche da chiedere a te sulla montagna, ma anche su tutto quello che è il mondo della montagna. Nello specifico però noi ti abbiamo qui oggi perché in realtà tu ci racconterai un festival che arriva quest'anno alla sua seconda edizione e che si chiama Cortalp, giusto?
Allora sì, giusto, giustissimo. In realtà, per fortuna nostra, siamo alla terza edizione. Ma ecco, ma meglio, anche perché questo vuol dire anche che potremmo farci accreditare all'Associazione dei Festival Internazionali della Montagna, e quindi è una grande opportunità, è una grande fortuna, e questo si può ottenere solo dopo il terzo anno, quindi speriamo bene, i presupposti sono buoni. Cortalp in realtà è l'acronimo di un gioco di parole, cortometraggi alpini. I cortometraggi tutti sanno cosa sono, dei brevissimi video fatti anche con strumenti digitali assolutamente normali, comuni, come spesso sono gli smartphone. Chiediamo chiaramente, essendo i giovani soprattutto nati al Politecnico di Milano, che è la scuola del design, fanno un minimo di elaborazione, di trasformazione dell'immagine, quindi una sorta di post-produzione, e lo fanno in maniera del tutto originale, perché ognuno di loro racconta una propria esperienza della montagna, che non è necessariamente ovviamente sempre legata allo sport, anzi devo dire che il tutto nasce proprio per questo, per riconsiderare la montagna come un luogo dove si vive, soprattutto si lavora, si fatica, e mi piace, perché vi ascoltavo prima e giustamente avete detto voi due, le due signore che sono in questo momento in regia, ma noi preferiamo il mare. Purtroppo è così. Diciamo che la montagna vive soprattutto grazie alle persone che ci vivono e poi i cittadini che sempre più spesso la scambiano per un parco divertimenti. Quindi anche in questo il festival vuole essere anche un po' educativo, ecco questo.
Che sentimento hai tu quando vedi, ecco, i tuoi studenti approcciarsi alla montagna? Perché mi hai raccontato, parlandomi di questo festival, delle emozioni che effettivamente questi ragazzi, queste ragazze mettono poi anche in questi corti, che appunto abbiamo detto non sono realizzati da registi, professionisti, sceneggiatori, ma da persone appassionate di montagna, che poi tu mi hai detto anche sono spesso dei ritratti intimistici. Che sentimento, qual è il sentiment, ecco, generale, più che sentimento tuo?
Beh, allora, guarda, la cosa importante è, intanto ovviamente il festival fa capo anche un premio importante, che è il premio Maglio Armellini, è intitolato a quello che è stato il patron del Salone del Mobile, tra l'altro anche lui grandissimo appassionato e alpinista, e quindi coniugare il design e la montagna è stato un gioco abbastanza semplice, e Armida Armellini è la promotrice con me di questa cosa. Ma le sensazioni in realtà sono delle più varie, perché i cortometraggi, pur sempre vero che sono amatoriali, ma abbiamo una giuria di grandi esperti, perché il presidente è Alessandro Gogna, che è un colosso dell'alpinismo internazionale, uomo di grande esperienze, con lui è nata la Val di Mello, quindi tutto il climbing nazionale. E i ragazzi soprattutto vengono invitati ad andare sui luoghi della montagna e farsi delle domande, incontrare delle persone e raccontare possibilmente delle storie, generalmente anche storie di loro coetanei, di chi, lo dico sempre, non ha la fortuna di coloro i quali, e sono in questo caso i registi, hanno la possibilità di stare in università e studiare. Quindi la nostra speranza è anche di poter dare visibilità a queste persone, ai loro coetanei, e in questo mutuo scambio vedere di dargli anche delle opportunità, ma anche per ovviamente registi che possono trovare anche un ambiente nuovo e più stimolante, come io ritengo sia la montagna, insomma.
Sì, sicuramente, decisamente lo vedo come luogo dai profondi insight, ecco, mi viene così, sicuramente molto, molto stimolante la montagna. Aldo, un'ultima domanda, ma tu invece, a proposito, ecco, sia come designer ma sia come appassionato di montagna, sei uno di quelli che fa spesso utilizzo di materiale, strumenti, cose tecniche e quindi anche di seconda mano, perché sappiamo quanto l'inaccessibilità della montagna è anche resa dai costi stratosferici del farsi un corredo da montagna?
Ma allora, guarda, parli con un collezionista compulsivo, un feticista della montagna. Io purtroppo non posso far vedere l'immagine della casa studio in cui vivo, ma avrò qualcosa come 200 oggetti di montagna.
Quindi sei uno che va a ricercare per mercatini anche l'oggettino tipico.
Ma Giulia, perché alla fine, dovendo poi progettare gli oggetti, io con gli studenti dico sempre di fare come dire, in brevissimo spazio, che è i 100 anni sostanzialmente che dividono la nostra evoluzione tecnico-materica. Quindi i 3 oggetti raccontano la storia di evoluzione, la picozza, il rampone, lo sci e tante altre cose, e quindi devo possederli, li invito a toccare, a provarli. Io stesso in montagna, quando vado, cerco anche di immaginare come fosse la montagna 100 anni fa. Quindi
che vorresti. Certo.
No, mi vesto come si vestivano gli alpinisti 100 anni fa. Quindi partono della zuava, scarponi di cuoio.
Oddio, però così abbiamo appena detto che è difficilissimo. Cioè, ti muori un po' di freddo, Aldo.
Ma più che il freddo capisco una cosa, che è quella che mi diceva una guida alpina. E la sensazione che lui resta sempre in mente è la pesantezza, perché questi tessuti, quando si bagnavano, diventavano estremamente pesanti, trattenevano il freddo e quindi diventava proibitiva. Però voglio dire, non erano fenomeni, erano persone come noi, avevano solo, non avevano altre opportunità, ecco, altre cose. A tal proposito, visto che mi è venuto in mente parlando di design dei manufatti,
sì,
delle attrezzature,
infatti so che c'è anche una cosa relativa ai premi di Coldtalp.
Ma allora, sì, a parte i premi di Coldtalp, sicuramente io li invito tutti, guarda, se posso dirlo, comunque la piattaforma è ben bright, perché siamo nel Palazzo della Regione l'11 dicembre, che è detto essere la giornata internazionale della montagna, noi siamo tutti gli anni a festeggiare quella giornata.
L'accesso è gratuito e basta solo iscriversi, insomma si va su Coldtalp e poi...
ci si deve iscrivere, perché quello è un po' il protocollo di sicurezza, quindi... Però è una serata anche un po' fantasy, nel senso che insieme alle belle immagini vorremmo anche, e daremo sicuramente, degli spunti canori, perché c'è anche un coro, il coro Aspis, con delle canzoni popolari di montagna, e dovremmo avere anche degli ospiti graditissimi e sorpresa. Ecco, questo,
bene.
Questo è per il
bene.
Festival. Che vuole diventare grande internazionale, come sarà l'anno prossimo con tutte le università europee.
Bene, grazie Aldo Faleri, Coldtalp. Potete andare a trovare tutte le informazioni su internet Coldtalp 2024. Noi ci... Dimmi Aldo.
Dimmi.
Dico,
no, dicevo, in ultima analisi Alpine Design Awards invece è aperto a tutti, è una piattaforma di iscrizione, e questa riguarda il design della montagna. C'è un sito su quale tutti, soprattutto gli under 30, possono andare a collegarsi e iscriversi per partecipare.
Abbiamo detto tutto, direi.
Credo di sì, Giulia. Io
sì.
E voi di Radio Pappo, guarda, sono grato per questo lancio e questo nostro festival, che dà soprattutto opportunità a loro.
Ecco. Grazie a te, Aldo. Ciao, a presto.
No, grazie a voi ancora e buona serata. Grazie mille.
Tanto.
A voi e buon Coldtalp. Vi aspetto.
Cara Franci, sono le ore 17:22 minuti. Noi vorremmo sempre fare 10.000 domande, ma in realtà ci dobbiamo affrettare.
Il volo e il tempo, vieni con me, Giulia.
Allora, prima di salutarvi, un appello importante al quale teniamo molto è quello della raccolta di indumenti a San Vittore, perché nel carcere di San Vittore ci sono moltissime persone detenute che stanno soffrendo il freddo. E sapete che questo periodo è uno dei più difficili da vivere nelle carceri italiane. Si tratta di gran parte di stranieri che non hanno nessuno in Italia e non ricevono pacchi, ma anche persone italiane senza famiglia, con problemi psichiatrici o semplicemente povere. C'è carenza di vestiario maschile, in particolare mancano maglioni e giubbotti senza cappuccio, pantaloni tipo tuta, felpe senza cappuccio, calze e boxer in taglie piccole e medie, scarpe sportive dal 40 in su, ma anche asciugamani grandi, e sentiamo l'urgenza di aiutarli subito. Prima ancora di discutere delle cause o del tema del peggioramento delle condizioni di detenzione, la cosa più logica sarebbe quella di rifornirli di capi usati di buon livello, ma a causa dei regolamenti e delle pratiche attuali, solo i capi nuovi vengono distribuiti celermente. Facciamo quindi appello a donare quanto serve presso il consorzio Viale dei Mille, in Viale dei Mille 1. Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13, oppure presso Comunità Nuova in via Gentile Bellini 6. Anche lì una nostra referente sarà presente da lunedì al giovedì dalle 10 alle 15. In entrambi i casi si provvederà a far avere il tutto alla Sesta Opera San Fedele per la distribuzione diretta alle persone detenute. Alternativamente potete anche eventualmente cercare di sostenere Sesta Opera San Fedele con diverse modalità che trovate sulle loro pagine e sui loro siti di riferimento, e magari contattandoli mettendo nell'oggetto San Vittore Emergenza Freddo. Nel frattempo il telefono squillare, c'è ancora proprio un minuto e mezzo. Tu che stavi chiamando, nel caso puoi farlo ancora, ma sbrigati. Chissà, Franci, forse era per un annuncio, una segnalazione, non lo sapremo mai. Dobbiamo
Magari richiamerà proprio in questo momento.
Richiamaci, io sarei più fortunato. Noi invece ci salutiamo. Grazie Francesca Pinnelli per essere stata ancora una volta qui con me. Grazie ovviamente a voi tutti e tutte che siete all'ascolto e come sempre partecipate, ci chiamate, ci volete tanto bene. Vieni con me, torna domani, puntuale, stesso posto, stesse frequenze, su Radio Popolare alle ore 16.30. Il pomeriggio di Radio Pop però continua a seguire intanto il giornale radio con le notizie di Radio Popolare. Poi Marco Schiaffino, doppio click. E infine dalle 18 alle 19 i poveri ma belli. Alessandro Diagoli e Disma Pestalozza. Io ascoltatori e ascoltatrici vi mando un abbraccio, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre insieme a Radio Popolare. Ciao a tutti e a tutte, ciao Francesca.
Ciao a tutti, ciao a te Giulia.
Ciao.